Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio che gli venisse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È bene per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È bene per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nel fuoco della Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via da te. È bene per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due essere gettato nel fuoco della Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno, infatti, sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa vi darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Siamo ancora nella casa. Forse il bambino è ancora in mezzo. Interviene Giovanni. Sembra quasi che i discepoli non ascoltino volentieri quel discorso di Gesù su chi vuole essere il primo diventi il servo di tutti. Giovanni interrompe il discorso o ne introduce un altro. Maestro, anche Giovanni chiama Gesù ancora con questo titolo, nonostante l'avesse visto sul monte trasfigurato. Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome. Glielo abbiamo vietato. E cosa hanno vietato a quel tale? Di scacciare demoni o di invocare il nome di Gesù? Probabilmente avevano invidia o gelosia, invidia che gli scacciasse demoni ed essi non ci erano riusciti. Gelosia perché pensavano di essere gli unici a poter pronunciare il nome del loro maestro. Gliel'abbiamo evitato perché non ci seguiva. Giovanni non dice perché non ti seguiva, ma non ci seguiva. Quasi che il gruppo dei discepoli prendesse il posto del Maestro. Quasi che Gesù fosse proprietà loro. Essi appartengono a Gesù e per la legge della reciprocità vorrebbero che Gesù appartenesse a loro, quindi solo essi possono disporre di lui e del suo nome. Gliel'abbiamo vietato perché non ci seguiva. Gesù non è proprietà esclusiva della Chiesa. La Chiesa è proprietà di Gesù. Difatti Gesù non approva questo modo di fare, non glielo proibite. Chi lo invoca non è contro di lui e non si mette contro di lui. Addirittura dobbiamo pensare che se impedissimo a chi è fuori dalla Chiesa di invocare Gesù, come potrebbe la Chiesa aumentare di numero? Bisogna che chi è fuori cominci ad amarlo, che lo ami sempre di più, poi verrà a far parte anche del suo gruppo, della sua Chiesa. Gesù deve poter chiamare quelli che sono di fuori, quindi lui deve poter avere un rapporto anche con gli altri, con chi è fuori. Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Interessante che Gesù dica che qualcuno può anche fare un miracolo nel suo nome, anche se non è nella Chiesa. Perché i miracoli di chi sono? Sono di Dio, per l'invocazione del nome di Gesù, e allora possono esserci anche al di fuori della Chiesa, non al di fuori dell'invocazione del suo nome. Non glielo impedite. Chi non è contro di noi è per noi. C'è una certa gradualità anche nell'adesione a Gesù. C'è un inizio, una crescita e poi finalmente decisione di aggregazione, e deve essere così. È così anche per i discepoli, i quali ancora in questo momento vedono qualcosa, ma non vedono ancora tutto di Gesù. Sono di Gesù, ma non ancora del tutto. Lo si scoprirà a Gerusalemme, che non sono ancora tutto, del tutto di Lui. E quindi questa gradualità che vale per i discepoli, per noi, vale anche per gli altri. Dobbiamo lasciare che qualcuno cominci, anche se è ancora lontano. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, ecco, qualcuno ancora lontano può manifestare l'amore per Gesù anche semplicemente beneficando i discepoli, beneficando i suoi missionari. E questo amore che qualcuno può avere per i missionari di Gesù, quindi ancora al di fuori della Chiesa, quest'amore viene gradito, è gradito al Padre, viene ricompensato da Lui. Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, dà da bere un bicchiere d'acqua è un atto d'amore, piccolo, non è molto impegnativo, ma è un atto di amore. Non perderà la sua ricompensa. E per dire questo Gesù impegna la propria autorità. In verità io vi dico. Che ricompensa avranno? In cosa consiste la ricompensa che può avere uno che ama Gesù beneficando uno dei suoi discepoli? La ricompensa che Dio dà è la salvezza. E la salvezza che cos'è? La salvezza è l'essere aggrappato al Salvatore. Quindi Dio il Padre li ricompensa, non perderà la sua ricompensa, riceverà salvezza, riceverà il Salvatore Gesù. Quindi in qualche modo comincerà a far parte della sua cerchia, del suo gregge, della sua chiesa. Dicendo così non perderà la sua ricompensa, è come se Gesù dicesse diventerà mio. Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono in me? Gesù sta parlando di chi dà ai missionari un bicchiere d'acqua. E adesso li chiama piccoli che credono in me, proprio perché beneficano chi appartiene a Gesù. Sono piccoli che credono in me, questi bisogna aiutarli ad avvicinarsi a Gesù, ad aggrapparsi ancora di più a Lui. Se uno invece lo scandalizza, scandalizzare vuol dire mettere uno scandalo, cioè un ostacolo. Lo avevano fatto, avevano scandalizzato quell'esorcista, impedendogli di avere un rapporto con il nome di Gesù. Quindi questa frase vale proprio per Giovanni e per gli altri. Sono stati loro a scandalizzare uno di questi piccoli che credono in me. Sarebbe meglio che gli venisse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare. Chissà dove si è nascosto Giovanni a sentire queste parole. Meno male Gesù non ha detto mettetegliela, ma sarebbe meglio che gli venisse. Quindi scandalizzare, ostacolare chiunque, anche se uno è appena adottato un po' di simpatia per Gesù, se gliela freni, se gliela ostacoli, e come fai a ostacolargliela? Con le parole, con gli ordini, col tuo comportamento? Sono tanti modi con cui si può porre ostacolo alla fede dei piccoli, di quelli che hanno appena cominciato il cammino della fede. Costui fa male a se stesso, si mette nella condizione di un grande delinquente, sarebbe meglio per lui condannarlo a morte, mandarlo al macero, no, come si dice giù, ad annegare. Questo discorso dello scandalo lo hanno tenuto ben bene a mente gli apostoli, tanto che San Paolo ha una pagina per lettera abbastanza diffusa su questo argomento, una nella lettera ai Corinzi, una nella lettera ai Romani. Quella della lettera ai Romani è il capitolo 14, tutto il capitolo, che è stato intitolato sulla nostra Bibbia Carità ai deboli. Accogliete tra voi chi è debole nella fede, senza discuterne le esitazioni. Uno crede di poter mangiare di tutto, l'altro invece, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi chi non mangia. Chi non mangia non giudichi male chi mangia, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone. Ma se starà in piedi, ma starà in piedi, perché il Signore ha il potere di farcelo stare. E adesso spiega. C'è chi distingue giorno da giorno. Chi invece li giudica tutti uguali? Ciascuno però cerchi di approfondire le sue convinzioni personali. Chi si preoccupa del giorno, se ne preoccupa per il Signore. Chi mangia, mangia per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio. Anche chi non mangia se ne astiene per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. E avanti. Poi nella lettera ai Corinzi, è il capitolo 8, il capitolo anche qui, e tratta di un particolare che forse, al quale forse pensava Paolo già nella lettera ai Romani, quando diceva che uno mangia solo legumi, cioè non mangia carne, perché? Adesso lo spiega nella lettera ai Corinzi. Corinto è una città tutta pagana e quindi lì, quando si macellava un animale, veniva macellato sempre sacrificandolo a una divinità. Anche gli ebrei, quando uccidevano animali, li uccidevano solo sacrificandoli, così come fanno adesso ancora i musulmani, che quando uccidono un animale lo tengono rivolto alla Mecca, lo fanno secondo certi riti, perché è sempre un sacrificio uccidere un animale, anche se poi lo mangiano loro. Quindi per i cristiani diventava un problema, perché quella carne, anche se poi la vendono al mercato, è stata sacrificata a un idolo. Io non voglio mangiare carni che appartengono a demoni. Altri dicevano, ma gli idoli non esistono, quindi mangio di tutto. Quanto poi alle carni immolate agli idoli, sappiamo di averne tutti scienza, cioè sappiamo che sono immolati a niente, ma la scienza gonfia, mentre la carità edifica. Se alcuno crede di sapere qualche cosa, non ha ancora imparato come bisogna sapere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Quanto dunque al mangiare le carni immolate agli idoli, noi sappiamo che non esiste alcun idolo al mondo e che non c'è che un Dio solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo sia sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per Lui. Ma non tutti hanno questa scienza. Alcuni, per la consuetudine avuta fino al presente con gli idoli, mangiano le carni come se fossero davvero immolati agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio, né, se non ne mangiamo, veniamo a mancare di qualche cosa, né, mangiandone, ne abbiamo un vantaggio. Badate però che questa vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli. Se uno invece vede te, che hai la scienza, stare a convito in un tempio di idoli, la coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni immolate agli idoli? Ed ecco, per la tua scienza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dar scandalo al mio fratello. Eccolo scandalo. Per questo questa lezione, questo versetto, questa parola di Gesù è stata ricordata bene dagli apostoli e adoperata nelle loro catechesi. E poi continua Gesù: gli scandali, gli ostacoli, gli ostacoli e gli scandali non vengono solo dall'esterno, non siamo solo noi a darli agli altri, ma li possiamo purtroppo avere anche dentro di noi. Possiamo avere delle tentazioni dal di dentro e anche molto pericolose. E allora Gesù qui fa tre esempi, tre raccomandazioni. Se la tua mano, non quella degli altri, la tua, ti è motivo di scandalo, tagliala. È bene per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella genna, nel fuoco inestinguibile. Poi ripete le stesse parole per il piede e poi per l'occhio. Anzitutto cerchiamo di capire perché la mano, cosa fa la mano? Il primo lavoro della mano è prendere, afferrare. Quindi è lo strumento che l'uomo adopera per possedere. Il piede corre, va a raggiungere ciò che la mano afferra. L'occhio cerca le ricchezze da raggiungere e da afferrare. E le ricchezze, lo dirà dopo Gesù, più avanti, vedremo domani, le ricchezze impediscono, sono un vero scandalo, perché impediscono l'amore a Gesù. Mettono poi anche, tra il resto, sulla strada dell'avarizia, della superbia, del potere, del dominio degli altri. Ma ancora la mano può essere può ricordare il lavoro che si fa con le mani, che l'uomo fa con la mano. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, si potrebbe capire anche così sulla tua attività, il tuo lavoro. Impedisce la tua fede. Se il tuo piede, i tuoi viaggi, le tue scorribande in giro per il mondo, se il tuo piede ti è di scandalo, ti impedisce la fede in Gesù, se il tuo occhio, gli spettacoli che cerchi, al teatro, alla televisione, non so dove, se ciò che vuoi vedere, guardare, sia motivo di scandalo, allora qui si capisce, non è l'occhio da cavare, la mano da tagliare, il piede, ma staccarsi da quell'attrattiva, da quelle cose, da quella realtà, togliere quelle che ti sono di scandalo, di impedimento. È bene entrare nella vita con un piede solo anziché con i due piedi, essere gettato nel fuoco della Geenna. Che cos'è la Geenna? La Geenna è una valle a ovest di Gerusalemme. Se voi uscite dalle mura di Gerusalemme verso ovest e trovate subito che va giù la valle detta della Geenna, che poi si confluisce con la valle del Cedron giù in fondo a sud di Gerusalemme. Perché è nominata qui la valle della Geenna come luogo dove c'è un fuoco inestinguibile? Perché in questa valle tutta la città di Gerusalemme buttava le immondizie. E le immondizie poi magari c'era dentro della cenere o dei carboni ancora, oppure davano fuoco apposta per consumare un po' queste immondizie. Non si conoscevano ancora le polveri sottili e i gas nocivi, e non ce n'erano poi così tanti, non c'erano plastiche che bruciassero a quei tempi. Quindi questo nella Genna, c'è il fuoco, nella Genna ci sono i vermi, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Meglio essere buttato in un fuoco continuo, meglio essere mangiato dai vermi. La Genna era famosa o malfamata anche per un altro motivo, che non era più così al tempo di Gesù, ma in passato nella valle della Genna avevano innalzato anche statue ad idoli, in particolare al dio Moloch, che era una statua vuota all'interno dove dentro bruciava il fuoco, e questa statua aveva le braccia semoventi, con delle catene potevano muovere il braccio o la mano di questo idolo e la portava alla bocca sempre aperta, da cui uscivano le fiamme, e mettevano sulla mano di questo dio i bambini che volevano sacrificare al dio Molo, quelli che volevano buttar via. Non c'era l'aborto di Stato, c'era quest'altro sistema per eliminare o per sacrificare i neonati, i piccoli. Perciò la valle della Genna ha un nome piuttosto difficile da pronunciare, anche per via di tutte queste cose. E Gesù la pronuncia 3 volte. Meglio che andare con 2 mani nella Genna, nel fuoco inestinguibile. È diventato poi così il simbolo dell'inferno, perché il loro verme non muore, il fuoco non si estingue, quindi una situazione di sofferenza, di pena eterna, è l'inferno. Evitare la Genna è possibile. Come si fa? Per evitare la Genna usa la mano, il piede, l'occhio per Gesù. Oggi puoi decidere il tuo futuro. Puoi decidere di andare per sempre nella Genna, puoi decidere invece per sempre di entrare nella vita o di entrare nel regno di Dio. 2 volte Gesù usa l'espressione entrare nella vita, 1 volta, la terza, entrare nel regno di Dio. Quindi sono espressioni che si equivalgono. Per entrare nella vita, per entrare nel regno di Dio, quindi può essere necessario prendere delle decisioni anche dolorose, faticose, come il tagliare il piede o il tagliare una mano o il gettar via un occhio. Sono decisioni ferme, sicure, strappi, si può dire, strappi necessari per evitare la Genna e per così poter entrare nel regno di Dio. Quindi qui, con tutto questo discorso, come Gesù dicesse, è preferibile la povertà, è preferibile il disprezzo del mondo, è preferibile addirittura l'ignoranza, un occhio solo. Possono essere anche le tue letture quell'occhio che deve essere cavato, se quelle impediscono l'adesione a Gesù, la fede in Lui. È preferibile la povertà, l'ignoranza e il disprezzo del mondo all'essere distanti da Gesù. Perché con la vicinanza o la distanza da Gesù si decide il proprio futuro, o la vita o il fuoco inestinguibile. Gesù ha parlato 3 volte del fuoco, e allora l'Evangelista mette qui un'altra frase, detta da Gesù chissà quando, nella quale c'entra il fuoco. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Cosa avrà inteso dire Gesù con questa frase? Si sa che quando veniva offerto un sacrificio e le carni venivano messe sull'altare per bruciare, venivano anche salate queste carni. Dopo magari qualche pezzo veniva anche mangiato, quindi si capisce anche perché, ma forse anche perché aveva un significato di accettazione del sacrificio da parte di Dio, quindi veniva salato. E qui dice ognuno, qui ogni uomo, sarà salato con il fuoco. C'entra il sacrificio, col fuoco c'entra la rinuncia. Chissà cosa avrà voluto dire Gesù. Forse che noi tutti ci dobbiamo offrire, e offrendoci, questo offrirci può costare, diventa sacrificio anche che costa, e ogni nostro sacrificarci, ogni nostro offrirci a Dio viene messo alla prova. Il fuoco è quello che purifica nel crogiuolo l'oro, l'argento e i metalli preziosi venivano purificati con il fuoco. Adesso qui, in questa frase, oltre al fuoco è stato nominato anche il sale, e allora l'Evangelista Marco mette qui subito altre 2 frasi in cui c'entra il sale, e che sono frasi di per sé legate l'una dall'altra, che non sono un ragionamento, ma sono come dei detti buttati lì, con i quali Gesù voleva comunicare qualcosa che certamente allora capivano e noi capiamo meno, perché certe abitudini che hanno formato la cultura per capire queste frasi noi non le abbiamo più. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Di per sé la frase è facilissima da comprendere, ma a cosa pensa Gesù? Se il sale diventa insipido, cioè senza forza per conservare le vivande, senza sapore per poterle mangiare, là dove viene adoperato. Nel Vangelo di Matteo questa frase viene adoperata quando Gesù dice: voi siete il sale della terra, voi che vivete le beatitudini, perché quella frase la dice subito dopo aver proclamato le beatitudini, quindi voi. E allora qui cosa possiamo capire? Che il sapore del sale è il nome di Gesù, è la fede in Lui. Se il sale diventa insipido, se voi che avete dentro di voi il mio nome, l'amore per me, la mia presenza, perdete questo, perdete il mio nome, perdete l'unione con me, perché si parlava anche di scandalo poco prima, se perdete l'unione con me, con che cosa gli darete sapore? con che cosa la potete recuperare? Quindi bisogna fare attenzione davvero a non lasciarci, non solo a non scandalizzare gli altri, ma a non lasciarci scandalizzare noi e non scandalizzarci da noi stessi, con la nostra mano, col nostro piede, col nostro occhio. Con che cosa gli darete sapore? Il nome di Gesù è motivo e forza di ogni azione. E il nome di Gesù fa anche di noi un luogo di pace, possiamo dire. E allora, ecco, abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Qui il sale sembra, in quest'altra frase, abbiate sale in voi stessi, sì, può essere, abbiate qualcosa di diverso dal mondo, abbiate il mio nome fisso, fermo in voi stessi, il mio nome per dire l'amore per me, la mia presenza. Aver sale in se stessi è una frase che viene adoperata anche per dire aver sapienza. Ma la parola sapienza viene ancora dal, almeno in latino, dal verbo sapere, che vuol dire aver sapore, e quindi richiama ancora il sale. Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Quando c'è sale vero, cioè quando c'è il nome di Gesù in noi, l'amore per Lui in noi, allora c'è anche l'amore per i fratelli, c'è anche la condivisione, c'è la generosità, c'è la pace anche nella comunità. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.